cardinale? O sei barone? Perché senza il manco barone chi sei? C'hai tutti l'antri e tutti l'antri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? So mannezza, popolo, sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, e va a cominciare la puntata di questa settimana, lunedì 6 maggio, di Impatto Voci contro Longevità. Come al solito, con un po' di ritardo, cominciamo la puntata di questo lunedì, puntata che vedrà aggiornamenti dal mondo dei rifiuti di Roma e del Lazio, e poi alcune notizie sempre relative alle nocività ambientali. E quindi la trasmissione, prima cercheremo di metterci in contatto con un compagno da Guidonia per farci fare un aggiornamento del processo che ancora vede coinvolta Omaglio Cerroni e le sue aziende per i crimini commessi sul sito dell'Inviolata in relazione alla gestione della discarica dell'Inviolata, e ci faremo fare anche un aggiornamento per quello che riguarda quello che sta succedendo sull'avvio dello stabilimento di trattamento meccanico dei rifiuti costruito a fianco alla discarica stessa, che il sindaco Gualtieri vuole aprire e sta aprendo in maniera molto molto spavalda e in barba a tutta la legislazione vigente. Allora, mettiamo una traccia e proviamo subito a metterci in contatto con Guidonia. A tra pochissimo. Allora, di nuovo in diretta, sempre Radio Onda Rossa 87.9, e come avevamo detto ci siamo provati a mettere in contatto con un compagno da Guidonia. Pronto, ci senti?
Sì, sento benissimo, sì.
Ah, anche
ciao,
noi.
Buonasera a tutti e tutte.
Ciao, buonasera. E insomma, come spesso succede da questi microfoni, insomma, noi ti chiediamo degli aggiornamenti, perché insomma lì a Guidonia un'inchiesta contro Cerroni e le sue aziende per la storia di gestione della discarica dell'Inviolata va avanti, sia da parte delle mobilitazioni ma sia proprio dal punto di vista penale per i reati che gli sono stati contestati. Insomma, se ci fai questo aggiornamento, visto che ci sono state nuove udienze ultimamente.
Sì, ci sono degli aggiornamenti interessanti da fare. E, dunque, eravamo rimasti, credo, in precedenti puntate al fatto che c'era stato il rinvio a giudizio già tempo fa di Cerroni e tutto il suo gruppo, della Tosini e tutti gli altri della regione, compreso Fegatelli e altri che già erano stati precedentemente inquisiti e condannati, ma oltre a questi poi ci stavano anche una ispettrice della sovrintendenza, ci stava un'ingegnera della società autostrade, perché il TMP è costruito almeno i 60 metri dell'autostrada, che invece dovrebbe essere una soglia, quella dei 60 metri, che non può essere ammessa al di sotto, chiaramente non puoi farci nulla. E quindi c'è stata tutta una serie di persone che erano state rinviate a giudizio dalla Procura di Roma. La Procura di Roma ha chiesto, però proprio poco tempo fa, pochi mesi fa, ha chiesto che tutti quanti questi personaggi rinviati a giudizio fossero in qualche modo tolti dal processo, perché tutte le accuse sono cadute in prescrizione. Pensate che le accuse cadute in prescrizione sono non soltanto l'abuso d'ufficio, le omissioni in atti d'ufficio e altre cose del genere, ma addirittura anche il falso in atti d'ufficio da parte sempre dell'ingegner Tosini, la Flaminia Tosini, che sovrintendeva all'ambiente e rifiuti della Regione Lazio. E sono caduti in prescrizione dopo 7 anni e mezzo addirittura, senza che il processo, tolte le primissime udienze, fosse concluso. Quindi la parte maggiore, diciamo, di questo processo è caduta in prescrizione, i reati sono caduti in prescrizione, quindi non possono essere condannati questi imputati. Notate che la richiesta di prescrizione è stata fatta dalla Procura stessa, perché appunto passati 7 anni e mezzo tutti i reati, anche i più gravi, non sono più perseguibili, ma nella richiesta di prescrizione c'è anche scritto che questo avviene nonostante i reati siano palesemente portati avanti dalla procura, e il rinvio a giudizio lo ha ulteriormente attestato. Cioè questi reati sono tutti quanti stati fatti da questi personaggi, soltanto che il reato è caduto in prescrizione, perché in 7 anni e mezzo il tribunale non è riuscito a portare avanti il processo. Un troncone di questo processo, però, che riguarda la parte ambientale, quindi non le autorizzazioni, ma riguarda la parte ambientale, e questa parte del processo invece va avanti, ed è un troncone che va avanti soltanto alla procura di Tivoli, scusate, al tribunale di Tivoli, perché la procura di Roma l'ha spedita a Tivoli, in quanto i reati ambientali sono ascritti a quella circoscrizione, a quel tribunale. Guidonia sta sotto il tribunale di Tivoli, e quindi lì avviene il processo. Sono già state fatte alcune udienze, 2 o 3 udienze, sono state riconosciute le parti civili, tra cui anche le nostre associazioni, il comune di Guidonia, parte civile, e gli imputati sono i gestori della discarica e alcuni personaggi connessi con i gestori della discarica, in particolare quelli che hanno conferito negli anni è stata la discarica chiusa dal febbraio 2014, quindi sono esattamente 10 anni, sono stati conferiti rifiuti che non potevano essere ammissibili in discarica, e quindi il tribunale di Udine è portato a processare queste persone che hanno trasferito rifiuti inammissibili in discarica, e a quelli della discarica, quindi i gestori, che hanno tenuto aperte le porte della discarica. E la discarica ovviamente era sempre come, esattamente come il TMB che sta accanto, la discarica era gestita sempre dal gruppo Ceroni, in particolare dalla Eco Italia 87. E questa discarica, nonostante sia chiusa, continua ovviamente a, come sappiamo tutti, a inquinare la falda acquifera che sta sotto la stessa discarica. È in corso una conferenza dei servizi sulla falda inquinata, ma è in corso appunto anche questo processo a Tivoli. E nell'ultima udienza, che c'è stata esattamente una settimana fa a Tivoli, sono successe delle cose piuttosto interessanti che hanno fatto sobbalzare il giudice e noi come parti civili, e tutti gli avvocati anche, perché è stato audito, è stato ascoltato un ex lavoratore della discarica, uno che ha fatto servizio in discarica dal 2010 al 2014, e questo è che uno che abita alla Botte di Guidonia ha riferito tutta una serie di cose a domanda rispondo, cioè proprio gli hanno fatto una serie di domande a raffica, e lui ha risposto cercando di ricordare, che insomma dopo oltre 10 anni dai fatti non è facile ricordare tutto, ma con una certa capacità anche mnemonica è riuscito a ricordare i fatti maggiori. Per esempio ha detto che in discarica, mentre lui lavorava dentro e lui stava alla pesa e alla la tritopagliatura dei rifiuti, i rifiuti entravano in discarica dopo le 7 della mattina. Lui delle volte la sera veniva chiamato, cioè guarda che domattina devi venire qui in discarica alle 6 perché ci sono dei rifiuti particolari che devono entrare. Lui che era dipendente andava alle 6 e vedeva entrare dei camion che non si fermavano alla pesa, che non avevano rifiuti da tritovagliare, ma andavano questi camion direttamente alle buche, andavano direttamente a conferire la loro robaccia direttamente in mezzo ai rifiuti già del giorno prima. E gli hanno chiesto di che rifiuti si trattava, e lui ha detto candidamente, dice: io l'ho visto, l'ho anche fotografati, sono rifiuti speciali, ci stanno c'è l'amianto, ci stanno pneumatici, c'è che altro c'era? Ma ci stavano un giorno e più volte, anzi ho visto dei rifiuti portati in fusti che chiaramente perdevano liquido colorato, roba strana, ci ho visto che si trattava di roba chimica che non poteva essere buttata in mezzo ai rifiuti urbani, c'erano anche rifiuti radioattivi, cioè io ho fotografato tutto quanto, ho portato tutto al NOE tempo dopo, e sono andato al NOE, ai carabinieri del NOE, perché ho chiamato ben 3 volte il gestore della discarica, il direttore della discarica, Paolo Magrini, l'architetto Paolo Magrini, ce l'ho chiamato ben 3 volte, ci siamo incontrati 3 volte, 2 volte in un bar, un'altra volta in mezzo a Guidonia, e gli ho detto, cioè guarda che qui state immettendo della roba che non può entrare in discarica. E il candidamente, anche lo stesso gestore della discarica, gli ha detto, cioè, ma non capisco di che si tratta, e lui ha detto di che si trattava, gli ha detto, cioè no guarda stai calmo, cioè adesso vedo io di indagare, e non ha fatto ovviamente nulla, anche per questi rifiuti che entravano in discarica poi sono entrati a pagamento, quindi sono soldi, denaro al nero.
Proprio al nero, perché senza pesa
al gestore.
Scusa, quindi perché senza pesa, quindi è proprio al nero.
Al nero, no. Completamente al nero, quindi senza bolla d'accompagnamento, senza niente. Rifiuti che però scaricati alle 6 di mattina, ripeto, quindi fuori orario, quando i cancelli della discarica dovevano essere chiusi, E questo l'ha detto questo ex dipendente sotto giuramento davanti al giudice, che naturalmente sobbalzava, ripeto, sulla sedia e faceva delle domande lui stesso, perché veramente sono cose, insomma,
molto gravi.
Abbiamo sentito parlare più volte, ma dette direttamente da uno che le ha viste non l'avevamo mai sentito.
Sì.
E la cosa però non si ferma là, e questo poi ha detto che il Noe ha portato avanti le indagini, ha riferito tutto al PM di allora, che era Alberto Galanti. Alberto Galanti, quando ha cambiato il tipo di incarico in procura, ha lasciato tutta quanta questa roba, questa indagine l'ha lasciata nelle mani di Rosalia Affinito, un altro ATM, che ha portato avanti la cosa. E i tempi sono andati avanti, diciamo, per le lunghe, fino appunto ad arrivare ormai sono passati 10 anni dalla chiusura della discarica, e ancora siamo appunto alle udienze con le testimonianze. Il giudice poi ha incalzato anche lui stesso con le domande, e questo testimone ha detto, ma non finisce qui, perché dice: io davanti a queste cose che ho visto sono andato al Noe, ma ho fatto anche le foto, ho portato le foto, cioè, poi ho portato anche le foto di un'altra cosa importante, cioè, ci dica, cioè, prima che venissero le analisi, per esempio quelle da parte dell'ARPA Lazio, che fa delle analisi trimestrali nei pozzi di monitoraggio della discarica, cioè prima che venissero i monitoraggi, cioè io ho visto chiaramente aprire i cappellotti dei pozzi, succhiare via il percolato, cioè tutta la roba sporca e inquinata, che andava a finire nella falda, l'ho vista portare via, e ho visto immettere con dei tubi acqua pulita, cioè acqua potabile addirittura, veniva con un sistema di acqua potabile, veniva buttata dentro questi i pozzi che devono essere poi monitorati, veniva buttata l'acqua potabile, in modo naturalmente da annacquare con acqua buona,
diluire le sostanze, certo, quindi prima del campionamento da parte dell'ARPA venivano corrette le analisi in questo modo, temporaneamente.
Certo, le soglie che sappiamo tutti non possono essere superate, in questo modo venivano superate tranquillamente, cioè non venivano superate, perché è vietato superare quelle foglie, perché sennò ci sarebbe ovviamente tutta una serie di interventi da fare, appunto con la falda inquinata e tutto il resto. Sappiamo tutti quanti che ci stanno delle cose sotto stretta osservazione da parte dell'ARPA Lazio e da parte della conferenza di servizi sulla falda inquinata, e questi evitavano, e quindi insomma la cosa è diciamo perlomeno inquietante.
Sì, anche interessante.
Questo testimone ha fatto anche altri nomi, cognomi di persone che ha visto fare queste cose dentro la discarica, ha visto mettersi al servizio del gestore. Allora il giudice ha chiesto: cioè sì, ma la prossima volta allora sentiamo anche questi altri testimoni. Quindi la prossima volta, che naturalmente non sarà a stretto giro, ma sarà a dicembre, il 2 dicembre ci sarà una nuova udienza, saranno sentiti questi altri testimoni. Vediamo la cosa come andrà avanti.
Guarda,
questo insomma è di particolare interesse, perché se è stato visto una volta o più volte, è probabile che i gestori delle discariche, in particolare del gruppo Ceroni, questa cosa l'abbiamo fatta più volte. È molto probabile, questa non è un'accusa diretta, ma ci sono alte probabilità, diciamo, anche perché queste sono tutte aziende che sono interdette e che hanno legami con la mafia, e quindi insomma è lecito supporre, è lecito anche farsi delle domande sulla sulla lealtà di queste aziende, ecco.
Sì, no, beh, dalla gravità dei fatti che sono emersi, insomma, scoperchiano quello che noi, insomma, diciamo da tempo immaginavamo, e, ed è pure forse anche un po' un sollievo che escano direttamente durante un processo in maniera così chiara e palese, anche alla luce del fatto delle ulteriori forzature che si provano a fare in quel territorio col TMB, perché insomma l'acqua è inquinata, i pozzi sono inquinati, il TMB è stato costruito in maniera illegittima, ma il sindaco Gualtieri continua a pretendere l'apertura di questo impianto e di conseguenza a regalare a Maglio Cerroni, dopo una gestione criminale di tutti gli impianti della sua filiera, da Malagrotta, ad Albano fino a Guidonia, a regalargli la possibilità di macinare altri profitti con questo nuovo impianto.
Sì, mettiamoci in quella di Viterbo,
certo, sì,
tutti quanti, certo.
Mi ero limitato alla provincia di Roma, però vabbè.
Sì, certo, giustamente, però anche le aziende, in particolare quella che gestiva la discarica di Latina, anche quella è un'azienda interdetta. La cosa
con modalità varia, poi molto simili a quelle che sono state raccontate al processo, camion che entravano in piena notte o in mattinata senza pesa e scarichi di cose che addirittura pentiti di camorra hanno detto rifiuti tossici e radioattivi, insomma alcune analogie anche si riscontrano.
Sì, ricordo una cosa che per noi è fondamentale, anche per far vedere veramente la scorrettezza e la cattiva fede di questa gentaglia come Gualtieri e Cerroni, e che per esempio il TMB appartiene a un'azienda del gruppo Cerroni che si chiama Ambiente Bidonia. Se andiamo a vedere chi sono le partecipazioni all'interno di questa azienda Ambiente Guidonia, questa azienda è stata formata da Ecoitalia 87, che gestisce appunto la discarica dell'Inviolata, è stata formata da Pontina Ambiente, altra azienda interdetta che gestiva la discarica di Latina e di Albano, e altre come Ecoambiente, insomma altre aziende che sono tutte parte interdette. Quindi noi avevamo a suo tempo detto alle autorità: guardate che il TMB che c'ha all'interno queste aziende interdette non può fare dei contratti con aziende pubbliche come l'AMA SPA. Non ci sono filati proprio niente, e il prefetto di Roma ha fatto in modo che AMA SPA e Ambiente Guidonia stipulassero il 12 ottobre 2022 un contratto per conferire i rifiuti di Roma indifferenziati tal quale nella CMB di Guidonia. Due giorni dopo lo stesso prefetto ha interdetto il TMB, l'azienda Ambiente Guidonia, cioè gli ha fatto fare prima il contratto e dopo due giorni ha interdetto l'azienda, mettendola nelle mani di due altri personaggi, non so qui a ricordarli, comunque due altri personaggi come commissari prefettizi. Cioè questa è una cosa veramente sporca che grida vendetta, cioè la prefettura di Roma che fa un'azione di questo genere. Noi l'abbiamo denunciata questa cosa, ma le procure come al solito hanno i tempi che hanno, e non sappiamo nemmeno se, sappiamo che hanno aperto l'indagine, ma non sappiamo se la portano avanti.
Sì, perché
insomma, fare un'indagine contro un prefetto non è semplice, perché oltretutto un prefetto è poi diventato ministro.
Sì, perché parliamo di piante dosi, esattamente. No, ma praticamente così, con la scusa dell'interdizione, ha messo in banca il contratto e i profitti adesso legati, e ha anche scaricato l'azienda dalle eventuali responsabilità. Ci sono i commissari.
Certo.
Una macchinazione molto...
I commissari sono stati nominati fino al 31 dicembre 2024, perché lo stesso contratto tra AMA e Ambiente Guidonia è fino al 31 dicembre 2024, quindi la gestione commissariale dovrebbe finire a fine di questo anno. l'hanno aperto il TMB, nel senso che la Regione Lazio ha dato l'autorizzazione a febbraio di quest'anno, un'autorizzazione anche questa che non poteva essere data, è stata data, abbiamo fatto il ricorso al TAR, il ricorso al TAR naturalmente sarà discusso credo a settembre, e nel frattempo ci saranno altre cose in discussione, ci sta anche il tribunale delle acque a cui ha fatto il ricorso lo stesso ambiente Guidonia, perché gli è stato interdetto l'emungimento dal pozzo da cui attingono le acque, quelli del TMB, gli è stato interdetto l'emungimento perché questo pozzo è un pozzo inquinato e perché è un pozzo oltretutto costruito abusivamente. Gliel'ha interdetto il comune di Guidonia. E allora questi di ambiente Guidonia hanno detto, cioè no, noi continuiamo a emungere l'acqua e facciamo pure ricorso contro il comune di Guidonia, perché noi vogliamo continuare a tirare fuori l'acqua per la lavorazione dei rifiuti dentro il TMB, serve molta acqua.
Certo, sì.
Naturalmente i rifiuti vengono lavorati con acqua inquinata, quindi il che è allucinante, eppure avviene.
Senti.
E queste cose qua loro hanno ci hanno fatto un ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e questo ricorso verrà discusso il 25 di giugno, se non vado errato, e quindi ne vedremo delle belle, e il 25 giugno poi si vedrà anche questo Tribunale Superiore delle Acque cosa avrà da dire, perché insomma tirare fuori le acque inquinate per non fare una lavorazione del TMB da un pozzo che nonostante inquinato ma è abusivo, è stato dichiarato tale e quindi illegittimo dal comune di Guidonia, voglio vedere che cosa fa il Tribunale delle Acque e cosa si inventa. Quindi ecco, c'è una situazione talmente assurda, parossistica, che ormai sta venendo in effetti anche i nodi vengono al pettine, ormai stiamo arrivando al fine di questa, probabilmente di questa saga, è una cosa veramente allucinante quello che succede a Guidonia, ecco.
Senti, per chiarezza per ascoltatori e ascoltatrici, ma che mole di rifiuti sta portando l'AMA al TMB in questi settimane?
Sono circa 600 tonnellate al giorno.
600 tonnellate al giorno dei rifiuti romani?
Sì.
Ok, perché nel frattempo Guidonia ha un altro sistema, cioè ha trovato altri canali, il comune,
certo,
di Guidonia.
Lì possono entrare, la cosa veramente fantastica di questi personaggi è che hanno aperto il TMB solo per i rifiuti di Roma, solo per i rifiuti indifferenziati di Roma che non fa la raccolta differenziata, mentre
okay.
I comuni di tutta la provincia fanno la raccolta differenziata al 70-80%.
Certo, sì.
E non conferiscono al TMB di Guidonia.
No, che una volta era il loro punto di riferimento,
certo.
Però adesso è rimasto solo per la città di Roma. Che poi in seguito che fa? Li scarica a Viterbo?
Sì, quel che rimane, sì. Cioè, dal TMB escono due cose, no, che sappiamo su due prodotti. Uno sono i CSS,
okay.
con il combustibile solido secondario che va a bruciare, quindi va a incenerire e a inquinare l'aria nell'unico inceneritore che abbiamo nel Lazio, che è San Vittore in provincia di Frosinone.
Okay.
E l'altro prodotto che esce è la FOS, la frazione organica stabilizzata, che è una zozzeria che non può essere assolutamente sparsa nei campi come loro continuano a dire, ma può andare a colmare le discariche ancora aperte, non quelle chiuse, perché è un prodotto, è un rifiuto,
sì, sì.
E va quindi nelle discariche,
certo.
Va per esempio a Viterbo, che è l'unica, la discarica più grossa vicino a Roma.
Sì, è anche ormai quella di riferimento proprio per la città di Roma, perché è l'unico invaso ancora funzionante e ricordiamo anche da poco prorogata.
Quarto invaso, no, c'è l'autorizzazione per il quarto invaso,
esatto.
Da parte della Regione Lazio a Viterbo. Un invaso enorme.
Senti, come abbiamo detto in passato, le vicende di Guidonia e Albano si intrecciano forse per la loro storicità e per le aziende coinvolte, e anche il fatto che rispetto all'inceneritore, al progetto di inceneritore, c'è un chiaro volontà di scambio di favori. Maglio Cerroni non sta battendo ciglio sull'impianto che l'AMA costruisce a Santa Palomba, non farà concorrenza a questi impianto, non si presenterà al bando, mentre fino a pochi anni fa pretendeva a pochi metri da là di costruirne uno lui, però dall'altra l'amministrazione comunale, Gualtieri e l'Alfonsi gli assicurano l'apertura e il finanziamento per il TMB di Guidonia in un gioco, in un puzzle veramente scandaloso.
Sì, non c'è dubbio che a questo gruppo mi viene da dire delinquenziale, ma insomma diciamo tanto scorretto, a questo gruppo di gente che evidentemente ama stare, tanto ama stare in mezzo alla monnezza, in mezzo agli illeciti, a questo gruppo va data una risposta, non c'è dubbio che va data una risposta anche abbastanza decisa da parte di comitati, associazioni e cittadini che devono assolutamente contribuire a togliere di mezzo questo malaffare che c'è nel mondo dei rifiuti a Roma e nel Lazio.
Sì, sicuramente la Regione Lazio col nuovo governatore Rocca e poi il preannunciato, paventato ennesimo piano dei rifiuti, il terzo in pochi anni, che logicamente anche loro si riservano di riscrivere per l'ennesima volta, è un'ennesima spada di Damocle, pericolo e sicuramente un'incognita rispetto a quello che questa nuova giunta vorrebbe fare e pretende che nei prossimi decenni venga imposto sui territori, e quindi sicuramente è il caso di mobilitarsi, e credo che già nelle prossime settimane si andrà in regione a chiedere conto anche di queste cose.
Sì, anche perché appunto pare che l'ACEA debba presentare il progetto, e le buste o la busta unica verrà aperta quanto prima per capire chi è che vincerà il progetto del nuovo inceneritore di Santa Palomba, e quindi appena aperte le buste bisogna che appunto la mobilitazione sia già in piedi, non c'è dubbio su questo, ecco.
Ok, quindi insomma pensiamo che a brevissimo una mobilitazione sotto la Regione Lazio sia uno dei passaggi indispensabili per rimettere al centro del dibattito questa vicenda, in cui la Regione Lazio può ancora esprimersi perché può fare ricorso contro i poteri commissariali, cosa che invece non è stata accennata ma non è stata mai messa in piedi e nemmeno paventata al governo, e poi può anche inserire la discarica di Roncigliano in una delle zone ad alto pericolosità ambientale, il che creerebbe una zona di interdizione molto ampia intorno, che comprende anche il terreno dell'inceneritore di Roma, e queste sono due azioni forse dovute, quando poi magari molti del questo compagine poi blaterano di essere compagine di centrodestra, blaterano di essere contro il progetto. Però sappiamo bene che questi blaterano da sempre, e quindi più di quello non si può pretendere, però inchiodarli anche le loro responsabilità, come si è fatto anche con le compagini che si sono succedute negli anni passati.
Ma il potere, a me sembra che il potere che ha in questo momento Gualtieri sia indiscutibile, e non soltanto perché appunto ha poteri speciali dati dal commissariamento per il giubileo, bla bla bla, e quindi si è inventato per il giubileo, che non si capisce che cosa c'entra, si è inventato un inceneritore e un nuovo piano rifiuti della capitale, ma questo potere poi travalica i confini di Roma capitale e si sta espandendo in tutta la provincia, perché anche lui è sindaco della città metropolitana, e si sta espandendo anche nel Lazio, perché sicuramente la giunta Rocca verrà a patti con Gualtieri, e il nuovo piano rifiuti della giunta Rocca sicuramente terrà in conto i desiderata di Gualtieri.
Sì, sicuramente, anche perché se no non avrebbe senso, visto che Roma è il principale produttore di rifiuto e rifiuto indifferenziato della regione. Se non si tiene conto di questo, è come scrivere niente sul piano dei rifiuti. Senti, allora noi ti ringraziamo per questo aggiornamento da Guidonia, ci risentiremo per le altre novità del processo e anche delle mobilitazioni contro il TMB, e ci risentiamo presto.
Sicuramente, a presto.
Ok.
Arrivederci a tutti e a tutte.
Ciao, un saluto.
Ciao.
E andiamo a chiudere questa lunga corrispondenza e ci prendiamo una pausa con un po' di musica e ci risentiamo tra pochissimo.
Poi passa lo spazzino, io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato, straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano, per farci quattro spicci l'ha pulito e rivenduto. Un padre di famiglia che ci ha fatto le ricerche, tra melma e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi eppure in mezzo all'erba, c'è un topo in cravatta, un ragazzino, un gatto, una vecchietta, che faranno una gran festa con le rimanenze di ogni busta. Le fabbriche e cantieri, l'amianto va nel vento come l'aria va ai polmoni. Le polveri sottili sciolte dentro questa brezza, è morte goccia a goccia, non è più solo sporcizia. Lo schifo è nel cervello di chi stupra la natura, parliamo tutti tanto, ma poi chi è che se ne cura? Si può differenziare, si può fare qualche passo, ma è dentro il nostro cuore il vero cambiamento. Grazie a tutta sta monnezza e grazie alla nostra ignoranza, chi si è preso una mazzetta se ne sta beato in vacanza, ma il passato non si cambia scatenando solo una protesta. Grazie a tutta sta monnezza, mi interrogo sui mali della razza, mi risponde una vecchietta, il mondo va in rovina ma chi importa, non ci basterà una doccia per lavarci a tutti la coscienza.
rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. 87.9 per chi ci ascolta da Roma e provincia, per chi ci ascoltasse dalla provincia di Terni probabilmente è connessa in DAB, insomma è sintonizzata sul DAB di Onda Rossa, e invece un saluto va a chi ci ascolta dallo streaming, a cui si può accedere su www.ondarossa.info. sempre parlando del nostro bellissimo sito www.ondarossa.info, ricordiamo che in alto c'è un bel bannerino con un mostro viola e celeste che insomma, armeggia con una serie di attrezzi gialli, un bel disegno, un bel disegnino colorato che ci ricorda che è attivo il radioabbonamento di Radio Onda Rossa. Il radioabbonamento di quest'anno si chiama Digiror perché è dedicato proprio all'apertura delle trasmissioni in digitale, cosa che a questa radio costerà parecchio. Abbiamo stimato intorno ai 37.000 euro da raccogliere con questo radioabbonamento, per cui se cliccherete su quel bel bannerino colorato con quel mostro tutto colorato, appunto, potrete accedere al nostro crowdfunding, che insomma langue un pochino, per cui insomma se non l'avete ancora fatto, affrettatevi a radioabbonarvi.
E allora continuiamo la trasmissione con un'ultima notizia, una segnalazione prima della chiusura, e ci tenevamo a tenervi aggiornati su quello che è uno degli aspetti più controversi legati all'inquinamento ambientale, e quello che riguarda i campi elettromagnetici prodotti dalle antenne di telefonia mobile. In pochissimi anni si è passati, l'evoluzione di questa tecnologia è stata rapidissima, il numero di antenne è cresciuto in maniera esponenziale, ma è cresciuta anche la qualità, la capacità di queste antenne di trasmettere e la potenza che sviluppano i campi elettromagnetici ad essi collegati. E, insomma, battaglie su questo argomento già se ne sono state fatte in passato, emblematica è stata quella di Cesano contro Radio Vaticana per le emissioni dei propri ripetitori che hanno causato moltissimi problemi e problematiche di salute alla popolazione che abitava intorno al campo antenne di Radio Vaticana a Cesano. Però insomma, quello che vogliamo ricordarvi è che da lunedì 29 aprile le antenne di telefonia mobile possono quasi triplicare la loro potenza, cioè non ci sarà bisogno, ci saranno nuove installazioni, ma quelle già installate potranno passare da lunedì 29 aprile da 6 volt metro a 15 volt metro. E quindi c'è stato questo innalzamento dei limiti delle emissioni. Questo è il risultato dell'entrata in vigore della legge 30 del dicembre 2023, numero 214, voluta dal governo Meloni e votata in Parlamento come sempre senza grandi opposizioni, perché favorire le aziende del settore delle telecomunicazioni è un principio indiscutibile.
Sì, calcola che il governo Renzi aveva parlato di 60 volt metro, quindi siamo anche, poteva andare anche peggio.
Sì,
parlando di assenza di opposizioni, insomma, questa è più o meno la posizione del PD.
60 volt metro viene segnalata come la media delle emissioni che ci sono nei paesi del resto d'Europa, dove è consentita una esposizione, una potenza di queste antenne molto maggiore a quanto pare rispetto all'Italia. Questo è un regalo che è stato fatto per sviluppare la nuova tecnologia del 5G, quindi implementare lo scambio dati dei nostri smartphone, implementarlo a tal punto che noi così potremmo avere sui nostri smartphone, non so, film porno in 12K dovunque ci troviamo.
Il 5G è pensato soprattutto per le vetture a guida automatica, i droni, queste altre cose qua, quindi non è una questione di cellulari, ma è una questione di nuove tecnologie, una nuova generazione di tecnologia che in Italia ancora non esiste, perché insomma vai a parcheggiare a Roma, vai a prendere una macchina a guida automatica e dire a Roma parcheggia, vai, tanti auguri.
Dove gli stalli per il parcheggio non esistono, non sono assolutamente sì, rispetto alle norme che lo stesso codice della strada ha. Quindi...
Dove non esistono le strisce in mezzo alla strada, per cui quelle sono le cose su cui si basano le macchine a guida automatica, quindi questa roba proprio è oltre, ma oltre ogni concezione. Però nel frattempo insomma installiamo le antenne 5G per sicurezza, casomai dovessimo mettere taxi volanti o cose del genere, l'infrastruttura sarà pronta e anche la legge chiaramente.
Che poi tra l'altro nel nostro paese l'installazione delle nuove antenne dovunque spesso è capitato ha causato forti proteste da parte delle popolazioni residenti, perché sanno benissimo che ritrovarsi un arnese del genere a poche decine di metri da casa non fa assolutamente bene alla salute, ed è una cosa intuitiva che un po' tutti hanno colto in tutti questi anni, e quindi le battaglie contro l'installazione delle antenne sono tra l'altro all'ordine del giorno in maniera molto polviscolare e dispersa sui territori, proprio perché queste antenne poi vengono piazzate un po' dovunque, un po' dove serve alle aziende, e uno forse dei problemi è pure che ci sono troppe aziende in questo settore che tutte vogliono avere questo tipo di servizio implementato e prevaricare le altre se possibile. Forse basterebbe magari avere soltanto un'azienda che ha questo servizio, già solo per ridurre notevolmente l'esposizione della popolazione a questi campi elettromagnetici. Beh, comunque questa è una nuova situazione che andava documentata, perché si parla poi delle antenne già presenti sul nostro territorio che in realtà inquineranno in maniera superiore a quello che già fanno.
Ok, quindi diciamo che per la trasmissione di impatto di oggi è tutto. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può farlo a impatto@ondarossa.info. Ora vediamo dall'altra parte del vetro che Good News sta scalpitando come al solito, e come al solito noi li lasceremo con una bella coda di musichetta allegra. Per quel che ci riguarda appunto è veramente tutto, salutiamo ascoltatori e ascoltatrici. E un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.